che è dello Stato, parlavamo dello Stato africano indipendente. Abbiamo detto che immediatamente dopo le indipendenze, in un periodo, in alcuni casi subito dopo, per esempio il caso della Costa d'Avorio già nello stesso anno dell'indipendenza, nel 1960, in altri casi questa cosa si prolunga, diciamo questa situazione di transizione, di passaggio da democrazie deboli, qual era la condizione prevalente dello Stato africano al momento dell'indipendenza, l'autoritarismo, è una transizione che dura grosso modo da zero, diciamo così, a 15 anni. Per esempio nel caso del Kenya, il passaggio de jure al monopartitismo avviene alla fine degli anni 70, quindi in realtà credo che fossero 18 anni nel caso del Kenya. Tuttavia il Kenya si trovava già dal 66, quindi 3 o 4 anni dopo l'indipendenza, già dal 66 si trovava in una condizione di un sistema democratico, tra virgolette, oggi probabilmente non raggiungerebbe gli standard minimi accettabili di una democrazia, in una condizione di dominanza di un partito. L'autoritarismo dunque diventa, a partire dalla seconda metà degli anni 60 in poi, fino alla fine degli anni 80, quando poi per effetto della caduta del muro di Berlino si inaugureranno una serie di transizioni democratiche, in questo caso abbiamo una transizione rapida verso forme autoritarie. L'autoritarismo viene giustificato da una serie, innanzitutto era accettabile anche di più nel sistema delle relazioni internazionali, oggi è largamente squalificato e delegittimato a livello internazionale, tuttavia esiste, abbiamo visto. Allora invece non aveva, eravamo nell'epoca della guerra fredda e non beneficiava della stessa, non soffriva l'autoritarismo della stessa tipo di delegittimazione. In quale modo le elite che fanno transitare questi sistemi politici da democratici o debolmente democratici ad autoritari lo giustificano, le legittimano in base ad alcune priorità. Uno era l'unità politica della nazione, cioè queste erano delle nazioni in formazione, spesso con delle profonde divisioni etno-regionali, e poiché queste divisioni, anche di carattere etnico-regionale, impattavano sul funzionamento dei meccanismi democratici e sulla competizione elettorale, veniva considerato da chi stava al potere il multipartitismo, veniva considerato un fattore che avrebbe impedito la costituzione di nazioni più forti. Quindi uno era l'aspetto del nation building, su cui ritornerò magari più in là, l'altro aspetto era quello di una gestione più centralizzata dello Stato e dunque di una centralizzazione dello Stato che sarebbe stata funzionale alla costruzione di uno Stato che controllasse l'economia, centralizzando, statalizzando in molti casi i mezzi di produzione. In realtà, nella generalità dei casi dell'Africa subsahariana, arriviamo a un'economia di tipo pienamente pianificato. La gran parte dei sistemi politici africani accettano un'economia mista, tuttavia, per semplificare, nella maggioranza dei casi il controllo dello Stato sui settori più importanti dell'economia nazionale vengono generalmente controllati. O laddove si lascia, come per esempio, poiché molti stati africani di allora erano stati che producevano soprattutto prodotti agricoli che poi esportavano, anche se viene lasciata un'impresa, viene una libera impresa, esiste una libera impresa in questi stati, generalmente fondata non su grandi imprese economiche, ma su piccole imprese, piccole e medie imprese. Per esempio produttori agricoli a volte associati in un sistema cooperativistico, tuttavia c'è un controllo anche qui del tipo di produzione da parte dello Stato attraverso delle agenzie che forniscono i fertilizzanti, acquistano interamente determinati prodotti cruciali. Non dobbiamo dimenticare che le economie africane ancora oggi sono in parte segnate da una sorta di monocultura o monoproduzione funzionale all'esportazione, questo perché è un'eredità coloniale, cioè gli stati africani erano stati specializzati nella produzione di determinati prodotti e questa specializzazione rimane. E questo perché si intendeva in questo modo, continuando le pratiche economiche intraprese dal colonialismo, ottenere delle divise straniere, cioè delle entrate economiche in moneta più forte, al fine di poi reinvestire reinvestire queste entrate in nuove infrastrutture, in qualche modo modernizzare questi paesi. Il concetto lo ritroviamo qua e là in inglese, quello del developmental state, cioè uno stato che accentra in sé, che diventa il motore principale dell'economia, funzionale allo sviluppo di uno stato capace, anche più efficiente, anche capace di redistribuire le proprie risorse. Quali sono i caratteri dell'autoritarismo africano? Quindi l'autoritarismo africano si colloca in questa fascia di periodo che va grosso modo dagli anni 60, metà degli anni 60 fino alla fine degli anni 80, siamo grosso modo un ventennio abbondante. Noi abbiamo in linea generale una prevalenza di un autoritarismo nel caso africano centrato sul ruolo di un partito unico, un ex partito dominante o maggioritario in altri casi, che diventa partito unico, e su delle presidenze della Repubblica caratterizzate quindi da un presidenzialismo naturalmente molto forte. Non è possibile pensare a degli autoritarismi senza dei presidenzialismi molto forti. Laddove questa evoluzione da partito unico da partito dominante a partito unico non avviene, e ci troviamo invece in una condizione di democrazia debole, paralizzata da una frammentazione di partiti e quindi con dei governi deboli, la transizione all'autoritarismo avviene in genere attraverso la forma del colpo di Stato, cioè sono i militari che intervengono e stabiliscono un regime autoritario. Contrariamente al fenomeno pretoriano in Latin America, dove se noi andiamo a vedere abbiamo una successione di regimi militari che si alternano a regimi civili, cioè i militari intervengono, interrompono il processo democratico, stanno al governo un numero limitato di anni e poi c'è una nuova transizione democratica, poi un alternarsi di interruzioni della democrazia con nuovi colpi di Stato. In Africa questo fenomeno è stato tutto sommato, adesso mi accorgo che la telecamera non mi inquadra, in Africa abbiamo questo fenomeno è tutto sommato raro, ho limitato a due casi specifici, che sono quelli del Ghana e della Nigeria. Cioè il Ghana e la Nigeria hanno effettivamente questa alternanza tra colpi di Stato con brevi periodi di regime militare, brevi periodi di ritorno alla vita democratica e poi nuovi colpi di Stato. Questa alternanza tra colpi di Stato e brevi periodi di regime democratico avvengono, se non ricordo male, nel caso della Nigeria dal 69 e dal 66 fino al 98, se non ricordo male, quindi si prolunga in realtà al di là della, del, del, della fine della caduta del muro di Berlino. Nel caso del Ghana, anche qui dalla metà degli anni 60 fino all'inizio degli anni 80, quindi in uno spazio tutto sommato più ristretto, cioè di 15 anni, noi abbiamo in Ghana credo 3 o 4 colpi di Stato. Altrove invece non è così, altrove l'interruzione di democrazie deboli porta alla formazione di regimi militari che tendono a stabilizzarsi. In che modo si stabilizzano? Essi stessi dei partiti unici che agiscono in sostegno all'apparato militare. Cioè l'apparato militare in genere si dota di una presidenza robusta e forte, la quale poi crea, dà vita a un partito politico che diventa una sorta di interfaccia tra la società, tra i cittadini e coloro che stanno al potere, diciamo il regime. Quindi viene costruito un partito unico per effetto di questa. C'è una vediamo se trovo, ecco qua, ritorniamo allo screen sharing perché si era interrotto. Ecco, questa è grosso modo la linea evolutiva riuscite a vedere questa tabella?
No, vediamo ancora il. Almeno io vedo ancora il.
Sì, non lo so perché non mi consente di farla vedere. Aspetta, che facciamo così un attimo. Vediamo dov'è, eccola qua. Ora la si vede?
Sì.
Ecco, questa è una figura che io utilizzo solitamente a lezione e fa vedere un po' quelle che sono le linee evolutive dei regimi fino a grosso modo all'inizio degli anni 90 in Africa. Cioè noi dal colonialismo passiamo generalmente a due forme di democrazia, una incentrata su un partito dominante che poi diventa partito unico, una incentrata invece su un multipartitismo instabile, il caso per esempio del Congo, di quella che oggi è la Repubblica Democratica del Congo, è un macro caso in questo senso. E questa instabilità genera, spesso poi nel caso del Congo è macroscopico, genera un intervento militare che poi stabilisce la formazione di un partito unico, ma questo modello noi lo ritroviamo in altri casi, per esempio è il caso del Togo, dico quelli che mi vengono in mente, dell'ex Congo francese, è il caso del Benin, sempre un'ex colonia francese, cioè spesso abbiamo questo tipo di evoluzione. Allora aspetta che facciamo così, vediamo se sì. Oh, sì, torniamo alla traiettoria, ok. Quindi la forma autoritaria prevalente in Africa è una forma caratterizzata, vedremo che su questo ci sono delle sfumature in rapporto al mondo arabo, è caratterizzata dalla dominanza del partito unico, anche laddove si stabiliscono dei regimi militari, dove c'è un elemento militare importante nel sistema politico, in linea di massima il militarismo africano si caratterizza soprattutto per dominio o per il partito politico dominante. Scusate che interrompo la audio registrazione.